Abbiamo ricevuto stamattina un messaggio molto interessante da parte di un fratello che ha fatto un sogno e ti chiede di per favore interpretarlo. E lui dice: questa notte ho fatto un sogno strano e particolare. Appena mi sono alzato, subito mi è venuto in mente. Ho sognato un paese mai visto. Era lì con un camion, era un camion che guidavo circa 10 anni fa per lavoro, e andavo a caricare bancali di cibo in scatola, direttamente nelle aziende che li facevano e non nei supermercati.
Innanzitutto vorrei rispondere a questo, va bene?
Yes.
Allora, caro fratello, a me sembra che tu hai il dono dei sogni, ed è un sogno eccezionale che il Signore ti ha dato. L'ho letto il sogno, ed è un sogno speciale. Adesso ti do l'interpretazione, ascolta bene. Il Signore farà sorgere dei profeti tra di noi per guidarci tutti quanti. Il Signore non darà a me tutte le rivelazioni, le profezie, eccetera, ma le darà a tutti noi, perché la vera Chiesa, i doni non sono accentrati nel pastore o nel sacerdote, come oggi cerco di far credere, ma bensì i doni sono sparsi in tutto il corpo della Chiesa. Ora, noi siamo nella Chiesa Rifugio qui in Sud America, e la nostra Chiesa è formata da fratelli che sono qui, che verranno qui, o fratelli che non potranno venire qui. Sempre parte della nostra Chiesa, se lo desiderano. Allora, molti di voi riceveranno questi doni. Tu, fratello, c'è un dono, per esempio questo sogno è un dono che il Signore ti ha dato. Adesso ascolta bene cosa il Signore ci dice. Questo è un sogno eccezionale. Allora, la prima parte che tu hai sognato, ti sei sognato che eri in un camion che guidavi, sì, da circa 10 anni fa, eri andato a caricare bancali di cibo in scatola, direttamente dalle aziende che li facevano, non nei supermercati. Cosa significa? Sta dicendo qui che non andrai, cioè sta dicendo che sta arrivando un tempo che dovremo andare a procurarci il cibo, non dei supermercati controllati, marchio della bestia, eccetera, ma dovremmo andare nelle fabbriche dove vengono costruite, quindi evangelizzare il titolare, una persona. Quindi non è solo il mercato che ci sono le guardie alla porta, ci sono le cassiere, sì, ci sono la sicurezza, c'è un sacco di roba. Andare nelle fabbriche direttamente, ascolta bene, non andare a comprare un carrello di cibo da condividere con i fratelli, cose che ci vuole a marchio della bestia, ma andare, se sarà durante la tribolazione, può essere durante la tribolazione, può essere prima della tribolazione, attenzione, quindi. E però andare dai direttori, dai titolari di queste aziende, ok? Sì. Non so se sarà il marchio della bestia ancora o no, però andiamo avanti, perché anche durante il periodo del marchio della bestia ci saranno persone che vorranno fare del bene, quindi noi ci presenteremo, no? Come ha detto Gesù, Matteo 10, andate in un villaggio, investigate chi è degno e lì rimanete. E questa persona che ci riceve in un villaggio a mangiare e dormire non è necessariamente salvato, un discepolo, capisci? Può essere uno che lo fa così. Ci sono anche degli atei che fanno opere umanitarie.
Sì.
Quindi quello che il Signore sta dicendo qui, tu ti sei visto fare una cosa che noi già facciamo da anni, cioè noi andiamo nelle fabbriche, andiamo, parliamo con i direttori di questo supermercato, può essere una fabbrica, e questi ci offrono del loro cuore grandi quantità di quello che abbiamo bisogno, vero o no, Angela?
Sì, dei loro prodotti che producono.
Quindi il Signore ti ha dato un sogno di quello che noi stiamo già facendo,
sì,
che il Signore ci ha detto anni fa, tempo fa, di cominciare adesso a vivere come se fosse il marchio della bestia. È più facile, però il setup, come si dice, la preparazione l'abbiamo. Quindi Dio prevederà per voi, fratelli, dove siete, così come sta già provvedendo per noi.
Andiamo. Amen, amen. Allora, il sogno continua. Ero in paese della Calabria e caricavo il cibo. Avevo contrattato anche il pallet per la stufa.
Cioè la legna, no?
Però il pallet me lo portavano loro a destinazione, perché il camion era pieno di cibo.
Che benedizione, un camion pieno di cibo. Non stiamo parlando del bagagliaio di una macchina qui. Poi?
Era in un periodo caldo, perché avevo vestiti leggeri. Poi ho ricevuto una telefonata dal Nord Italia, Piemonte.
Attenzione, questo qui è una delle zone che Gesù ci ha mostrato, è una delle migliori zone in Italia per rifugio.
Infatti questo fratello vive in Piemonte.
Sì, vedi?
E mi dicevano quando sarei partito, che aspettavano il cibo, il mangiare.
Quindi i fratelli da Piemonte gli telefonano e gli dice: quando arrivi? Stiamo aspettando il cibo. Immagina il cibo che i fratelli trasporteranno da luoghi come la Calabria, cioè quindi una cosa come quasi 2000 km di distanza, vedi? Perché? Perché evidentemente in Calabria, nel sud, la gente è famosa per essere più dolce, più amorevole, capisci? Sì. E lì nel sud anche non è che seguono troppo le regole, va bene? Quindi se è un posto per andare a approvvigionarsi di cibo, no? Procurare cibo, capisci? Un posto dove si va col camion, si carica e si porta nelle zone nordiche, che la gente è molto più dura, è più restia a condividere, sono più alla germanica. Quindi,
anche tu hai detto molte volte che nel nord, dove sono le montagne, sono buoni luoghi di rifugio, come hanno fatto anche i valdesi.
Le valli valdesi sono proprio lì nel Piemonte.
E allora è possibile che saranno dei rifugi lì, però il cibo lo portano da sud, dove tu hai detto che sono più pecorelle.
Possibilmente arriva da sud, capisci?
Wow.
Quindi questo sarà uno dei mezzi che Dio provvederà ai nostri bisogni. Potrebbe essere durante la tribolazione, durante il marchio della bestia. Quindi andare a provvigionarsi, a procurarsi il cibo in posti dove la gente è più dolce, più umana, a marchio della bestia o no,
sì.
Trasportarli in zone come Piemonte, dove la gente invece è molto più chiusa, capisci?
Sì. Avanti. Gli ho risposto che sarei partito subito, cioè dalla Calabria al Piemonte.
Quindi i fratelli dicevano: ci manca cibo, quando arriva? Vedi, il Signore ci si aiuterà tra di noi, capisci? Non ci sarà un fratello che avrà una, due, tre veicoli, l'altro che cammina a piedi. Se ci saranno veicoli, forse solo cavalli, forse muli, forse niente, forse biciclette. Quindi ci si aiuterà tra fratelli, un po' come facciamo noi in nostra comunità. Nostra chiesa suddivisa, cioè la nostra chiesa è composta di comunità e o case. Quindi ogni casa, ogni comunità, chiamiamola casa se vogliamo, ogni casa deve condividere i soldi, il cibo. Quindi quelli che vogliono far parte della nostra chiesa, noi chiediamo che seguano l'esempio che facciamo noi qui. Come facciamo? Per far parte della nostra chiesa, tu c'hai la tua casa, magari abiti qui vicino a noi, e noi ci aspettiamo che nella tua casa tu condividi i soldi, il cibo, con i fratelli della tua casa, come noi facciamo nella nostra casa.
Sì.
Quindi la visione che Gesù ci ha dato è che arriverà il giorno che la nostra chiesa sarà composta di 50, 100 case e o comunità, come vuoi chiamarle.
Sì.
Quindi una chiesa, ovviamente, siamo tutti insieme, ci si aiuta, una chiesa, però questa chiesa è formata diciamo da 50 case indipendenti finanziariamente, dove ogni casa condivide i soldi, il mangiare, il vestiario con i fratelli di quella casa.
Amen.
Va bene?
Amen.
E quando si può anche con altre case, questo volontariamente, no?
Amen.
Quindi questa è la visione che il Signore ci ha mostrato per la nostra chiesa, no? Allora, e quindi ripeto, e ci si aiuterà tra fratelli che verranno da altre zone distribuendo cibo, trasportando cibo. E Piemonte, come ho detto, sarà uno dei principali rifugi per il periodo della tribolazione. Leggi, questo lo conoscono già, inutile leggere, Apocalisse 12, 6, 14.
Dice che la fratelli, donna fuggì nel deserto.
L'ha memorizzato, i fratelli. La donna fuggì nel deserto e sarà nutrita,
sì.
E loro la nutriranno. Chi loro? Gli angeli. Sarà nutrita da chi? Nutrita dagli angeli. E questo fratello, tu fratello, puoi essere uno di questi angeli che trasporta il cibo. Ognuno di noi avrà un incarico. Va bene? Vuoi andare avanti?
Sì. In Calabria c'era una ragazza
bionda. Il sogno continua.
Sì. In Calabria c'era una ragazza bionda mai vista.
Il suo fratello è sposato, attenzione, tua moglie non si gelosisce.
Mi ricordo a stento i suoi lineamenti.
Io anch'io c'ho una moglie abbastanza subbionda, la mia moglie danese. E ciò cosa significa questa donna bionda lì? Questa donna bionda rappresenta, cioè la Calabria è tipicamente un posto dove le persone sono di carnagione abbastanza non troppo chiara, e diciamo biondi ce ne sono pochi, ci sono ma non molti, e diciamo la maggioranza sono capelli neri perché è una ragazza bionda. Significa, secondo me, questo qui, che i fratelli o sorelle di altre zone verranno aiutati. Cioè una donna bionda rappresenta le donne nordiche, o fratelli nordici. Quindi verranno dal nord, nord Italia, nord Europa, ovunque, ad aiutarti. Chissà, magari questa ragazza bionda è venuta lì a, non so, aiutarti a fare pubbliche relazioni col padrone della fabbrica. È venuta lì perché magari lei era un'esperta di pubbliche relazioni, di parlare, e magari siete andati dal padrone di questa fabbrica e ci serve un camion pieno di cibo per questo, questo e questo.
Sì.
E qui, ecco che si spiega una ragazza bionda che tu a malapena te ne ricordi, che spiccava tra le altre persone, cioè rappresenta che fratelli e, o sorelle di altre zone verranno giù, andranno di qui di là ad aiutare.
Amen.
E mi segui?
Amen, sì.
Quindi va bene.
E poi dice, sono partito e non ho preso l'autostrada, andavo per le montagne. Mi ricordo che erano tutte curve e in salita, e c'erano i pini e non alberi.
Capito? Quindi cosa vuol dire? Cioè i pini crescono abbastanza in alto nelle montagne.
Sì.
Non sono gli alberi delle foreste, delle valli, i pini delle montagne. Perché non prendevi l'autostrada? Perché sull'autostrada probabilmente avrebbe controllato il marchio della bestia, il microchip.
Uh-huh.
Capisci? Allora... andavi nelle strade come facevano i partigiani ai tempi dei nazisti in Italia.
Uh-huh.
I partigiani non viaggiavano nelle strade dove c'erano i posti di blocco nazisti, la polizia nazista e così via, ma viaggiavano nelle strade secondarie. Infatti mi ricordo quando ero in Est Europa, in Romania, parlavo con i fratelli mi hanno raccontato che durante il comunismo loro, c'era questo fratello che era scappato dalla Romania, era scappato in Serbia, nella ex Jugoslavia, e lui dice dormiva di giorno e camminava di notte.
Wow.
E si erano vestiti di nero completamente. Questo è uno di Cluj. E quindi viaggiavano di notte camminando e sono arrivati alla frontiera. La frontiera, e evitavano sempre i villaggi, le città.
Mm-hmm.
Avevano zaino in spalla con del cibo, mangiavano quello che trovavano nei campi, frutti, eccetera.
Wow.
E hanno passato la frontiera con l'ex Jugoslavia di notte, vestiti di nero.
Mm-hmm.
E stavano lontano dalle strade, perché le strade erano controllate dai comunisti.
Mm-hmm.
E hanno passato la frontiera così, cioè semplicemente camminando. Cioè hanno preso un treno e si sono portati a circa 100 chilometri dalla frontiera, perché lì cominciavano i controlli.
Uh-huh.
E hanno fatto un 100 km a piedi, hanno passato la frontiera e sono entrati in Jugoslavia. È una lunga storia, adesso non ho tempo di raccontarla.
Wow.
Quindi per questo motivo tuo fratello viaggiavi non per l'autostrada ma per le montagne, tutte curve, in salita. Cioè praticamente un viaggio che dalla Calabria andare a Piemonte di solito ci metti, per esempio, una giornata di guida. In questo modo ci avrei messo una settimana o di più.
Wow.
Una settimana o 10 giorni.
Uh-huh.
O anche 2 settimane.
Sì, sì.
Perché andando su e giù per le montagne, però andando nelle stradine non ci sono posti di blocchi. Qui con un camion grosso carico di cibo.
Uh-huh.
I fratelli lì che stanno pregando, Signore, preghiamo che viene il cibo. Ecco, e questa è l'interpretazione che non prendevi l'autostrada.
Interessante, wow. Grazie Gesù, una quindi preparazione per il tempo della fine.
Visione, e siete dato un sogno profetico di come sarà.
Wow.
Quindi fratelli, preparatevi, perché qui dobbiamo aiutarci tutti quanti.
Amen.
Che c'è una casa grande, si prepara ad aprirla per ospitare i fratelli.
Amen.
Che sarà una grande benedizione trovare un posto a dormire in una stalla, in un fienile pieno, con del fieno bello e secco, sarà un lusso. Il fieno punge, io ci ho dormito sul fieno, punge e bisogna buttare una coperta. E dovremmo aiutarci, fratelli, dovremmo aiutarci. Noi per esempio qui abbiamo messo da parte il vestiario e stiamo procurando molto vestiario, così che quando i fratelli vengono, non possiamo dare troppo, perché noi viviamo delle decime che voi ci date. Però stiamo preparando vestiario, possiamo aiutarvi con quello.
Amen.
E qualche scatola di cibo, quando venite, se vi serve, possiamo darvi, giusto Angela?
Amen, sì.
Cibo, cose così, possiamo aiutarvi.
Cosa che riceviamo, che abbiamo di più, sì.
Sì, scatoloni di amore. Baci, abbracci. fratello che non ha materasso, gli darò il mio materasso. Ecco, quello che possiamo lo faremo.
Amen.
Qui nella casa siamo un po' sovrannumero, siamo un po' troppi. Vi troveremo un posto qui vicino, qualche pensioncina vicino, dove a poco prezzo, dove potrete stare quando venite.
Amen.
Fin quando che potrete nel frattempo trovarvi un posto da affittare in base alle vostre possibilità finanziarie. E poi voi dovete decidere se volete fare una casa tipo comunità come la nostra, magari con 2 o 3 famiglie, oppure 5 o 6 fratelli singoli, cioè dipende dallo spirito. Noi comunque vi consiglieremo con chi mettervi insieme e con chi non mettervi insieme. Cioè è chiaro che non tutti possono fare comunità con tutti, perché bisogna controllare gli spiriti, i cuori, le intenzioni, che non è che tutti sono pecorelle, alcuni sono lupi vestiti da pecore, quindi dovremo discernere, quindi vi daremo dei consigli anche su quello.
Amen.
Quindi andiamo avanti, Angelo, abbastanza?
Sì, andiamo avanti a qualche notizia che vogliamo studiare dopo una pausa musicale. Ascoltiamo un canto di Hillsong, che è in italiano tradotto, Il tuo grande amore.
Alleluia, gloria al Signore.